Buongiorno a tutti. Io volevo portare ovviamente il saluto e la vicinanza dell'Associazione Nazionale Magistrati, il centro di studi Pio La Torre, e soprattutto la vicinanza e l'attenzione a un tema così sensibile, rappresentato da questa esperienza, da questo obiettivo di realizzazione di un codice antimafia. Ed è duplice la mia presenza e la mia vicinanza, da un luogo appunto alla delicatezza della materia affrontata, ma dall'altra anche il riconoscimento del ruolo e dell'attività che tutti i magistrati e le forze di polizia quotidianamente nello svolgimento delle loro funzioni dedicano a questa importante e delicata materia. Dal punto di vista tecnico io evidentemente non mi dilungherò. L'ho già fatto, l'ho sentito Francesco Menditto, che ha illustrato da par suo tutti gli aspetti legati alla normativa. Io penso che sia doveroso, prima di dover esprimere ovviamente un giudizio su quello che è il portato dell'obiettivo della realizzazione di questo codice antimafia, un dato di fondo, anche in rapporto con un parallelismo con quello che ha preceduto l'esperienza della legge Rognoni La Torre e che ritengo quanto mai attuale. La legge Rognoni La Torre, c'è qui il ministro Rognoni, quindi l'interpretazione autentica, è espressione di come all'epoca ci fu un felice incontro tra quello che era l'esperienza della politica e l'esperienza della giurisdizione. Quello che in questi anni noi a più riprese abbiamo chiesto, evidentemente come ANM, quando si paventava l'adozione e l'emanazione di provvedimenti che avrebbero inciso in maniera profonda sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale. E quello che purtroppo è mancato, cioè spesso un legislatore che non era attento a valutare l'impatto delle norme sul sistema. Anzi, purtroppo, spesso siamo stati noi a dover fornire dati che evidenziassero l'impatto che norme avevano e avrebbero avuto sul sistema, dato che sicuramente non spetta ad un'Associazione Nazionale Magistrati. Lo ha detto anche Francesco Menditto e lo condivido. Mi sembra che un dato di fondo che emerga da questa elaborazione del codice antimafia e che non viene tenuta nella debita considerazione quella che è l'esperienza pratica e quotidiana degli operatori del diritto e che porta evidentemente alla formulazione di un testo che, seppur si propone di realizzare nobili obiettivi, poi rischia evidentemente di non poterli realizzare. Si può parlare di luci e ombre, indubbiamente perché gli obiettivi, la pluralità di obiettivi che il codice si propone di realizzare sono indubbiamente condivisibili, quella della necessità di armonizzare e coordinare la normativa penale, quella processuale, quella amministrativa, di valorizzare il riferimento alle misure di prevenzione patrimoniale che sempre di più hanno acquisito un dato centrale nella esperienza e nella lotta alla mafia e la necessità poi di adeguare la normativa antimafia a quelle che sono le disposizioni dell'Unione Europea e delle normative internazionali. Analogamente condivisibile come obiettivo appariva quello di dare appunto centralità non solo al tema della sanzione penale, ma anche al tema delle misure di prevenzione. Tuttavia, dicevo, proprio questo evidentemente frutto di mancato coordinamento tra la politica e la giurisdizione, tra la politica e anche l'esperienza sociale, porta indubbiamente ad evidenziare, ad esaltare dei punti di criticità. Primo fra tutti l'assenza della normativa e della disposizione sull'autoriciclaggio, che oramai, come più volte abbiamo anche noi evidenziato, è una disposizione presente sia negli ordinamenti di civil law che di common law, ma anche degli aspetti che poi rischiano indubbiamente di creare una sorta di parallelismo con quanto è avvenuto negli ultimi tempi a livello di durata dei procedimenti. Mi riferisco su tutti alla previsione della introduzione di una draconiana limitazione temporale del primo grado del giudizio di prevenzione, Faccio riferimento a questo aspetto proprio perché mi viene in mente quello che negli ultimi anni purtroppo abbiamo dovuto più volte evidenziare, cioè il riferimento e il parallelismo col cosiddetto processo breve, soprattutto quando vengono introdotti termini che rischiano in qualche modo di, anziché snellire la procedura, di interromperla. Che io penso è l'obiettivo esattamente opposto di quello che ci si dovrebbe proporre in questi casi, ed è quello anche esattamente opposto rispetto a quello che ci dice l'Europa. Facciamo in modo che il processo possa svolgersi, anziché facciamo in modo che il processo possa essere improvvisamente interrotto. E a me sembra che questa preoccupazione poi emerga chiaramente con l'introduzione di questo limite temporale. E ancor di più, se consideriamo che l'obiettivo deve essere, se l'obiettivo deve essere quello appunto di evitare il degrado dei patrimoni, allora proprio anche approfittando della presenza di esperti e di operatori del diritto, viene da chiedersi in che modo poi può realizzarsi il coordinamento tra queste disposizioni e quelle previste nel testo dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati e sequestrati. Ecco, io penso che proprio questi aspetti di criticità, tralasciando evidentemente anche tutte le altre considerazioni che possono farsi poi sulla legislazione penale e quindi sul mancato coraggio che si è dimostrato a proposito dell'articolo 416 ter, limitandolo solo al voto di scambio legato al pagamento di somme di denaro, siano evidenza e testimonianza di come in realtà ci sia una netta divaricazione tra quelli che volevano essere gli obiettivi e quelli che in realtà sono le disposizioni che emergono dal testo. E anche in questo caso, prima mi è stato chiesto fuori se questo disegno di legge, questo codice antimafia debba essere ritirato, io rispondo coerentemente con quello che è stato il giudizio dell'Associazione Nazionale Magistrati. Noi facciamo un altro lavoro, queste sono valutazioni che ritengo debbano spettare alla politica. Però ritengo che a noi debba spettare il dovere di segnalare i punti di criticità, di segnalare quelle che sono disposizioni che in realtà non risultano, possono risultare funzionali a quelli che sono gli obiettivi. E da questo punto di vista, ovviamente, sfruttando anche la competenza di tutti i magistrati, i colleghi, ma ripeto anche gli operatori delle associazioni e dei centri di studi che come questi si propongono di realizzare questi importanti impegni, non smetteremo di far sentire la nostra voce, soprattutto su una materia così delicata ed importante in relazione alla quale non vogliamo mai che si possa abbassare la soglia e il livello dell'attenzione. Grazie.